Allora, vi ricordo che potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo Radio in podcast andando sul sito www.vaticannews.va. Allora, lo sapete, dal 7 gennaio riaprono le scuole dopo la pausa estiva e per ora, escluso un rinvio al massimo, le scuole, sappiamo, apriranno il 10 in alcune regioni. Il problema è che ormai siamo in piena quarta ondata, con mezza Italia in giallo e più di 100.000 casi di Covid al giorno. Secondo la Fondazione Gimbe, al crescere i nuovi casi Covid-19 non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri, ma sempre ci dice la Fondazione Gimbe, con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare anche a 2 milioni di positivi. Sempre per Gimbe, se decidiamo di tenere aperte le scuole, bisognerà chiudere qualcos'altro. Allora, noi da quanto ne sappiamo i dirigenti e le segreterie sono i dirigenti scolastici e le segreterie delle scuole sono subissati in queste ore da email di casi di studenti, familiari, docenti o personale ATA infetti da Covid. Allora, noi abbiamo in linea Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione dei Presidi di Roma. Buon pomeriggio, Rusconi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, che sta succedendo in questo momento? Anche lei è subissato da email di genitori, di ragazzi che sono infetti?
Ah, sì, guardi, io tra l'altro gestisco delle chat con un migliaio di presidi in tutta Italia, almeno 400 a Roma e nel Lazio, e sta venendo fuori che in ogni scuola i genitori stanno comunicando alle scuole stesse ed è una forma di responsabilità molto ampia, 5, 10, 15, 20 studenti che hanno contratto il Covid durante, mi permetta l'aggettivo, queste dissennate vacanze di Natale, in cui abbiamo visto di tutto, assembramenti, persone senza mascherina e così via. E la cosa che ci saremmo però aspettati dalle istituzioni, perché non si può lasciare tutto alla libera, diciamo così, volontà delle persone, è che, come era stato annunciato, il Ministero della Salute insieme al Ministero della Difesa, all'Esercito, mettessero a disposizione delle scuole una serie di app, soprattutto nelle grandi città numerosi, per verificare qualche giorno prima dell'ingresso a scuola, attraverso i tamponi, lo stato, diciamo, di influenza o meno dei singoli studenti. È stato annunciato, ma all'effetto annuncio non è seguito l'effetto, vale a dire fino adesso non c'è assolutamente nulla e la scuola ricomincia fra qualche giorno.
Senta, professore, è proprio da escludere, secondo lei, almeno nel Lazio, diciamo, un posticipo dell'apertura?
No, è stato già chiarito sia dalla Regione sia dal Ministero che non ci sarà nessun posticipo, fermo restando che poi le scuole, secondo il calendario della Regione Lazio, perché i calendari li fanno non le scuole ma li fa la Regione in base al titolo quinto della Costituzione, le scuole del Lazio riaprono il 7, molte scuole, compreso il mio liceo, il Pio IX all'Aventino, apriamo il 10 perché abbiamo posticipato e naturalmente i giorni che abbiamo posticipato andranno recuperati nel corso dell'anno.
Ma lei, la sua scuola, secondo lei, è preparata, per esempio, a gestire un aumento dei casi di Covid, soprattutto tra gli adolescenti? Perché poi sappiamo il problema si tratta degli adolescenti e di tutti i ragazzi, diciamo, sotto i 10 anni, che a volte spesso poi non sono nemmeno vaccinati.
Ma guardi, un proverbio dice che si loda si sbroda, però mi tocca dire, noi siamo una scuola paritaria, devo dire, di eccellenza. Lei pensi che il secondo giorno del lockdown del 2020 noi eravamo già in didattica a distanza, cioè in poche parole, facendo degli sforzi enormi perché non abbiamo fondi da parte dello Stato, ci siamo dati da fare, per esempio tutte le nostre aule sono sanificate, hanno un sistema di sanificazione, i ragazzi sono distanziati, adesso forniremo anche noi le mascherine FFP2, però insomma una rondine non fa primavera, cioè noi vorremmo che tutte le istituzioni, nello Stato italiano ci sono 8.000 scuole statali e 42.000 edifici delle scuole statali e un migliaio e più di scuole paritarie, cioè noi chiederemmo che lo Stato fornisca la mascherina FFP2, che è stato detto essere fondamentale per non contrarre il virus, a tutti, mentre invece l'altro giorno è arrivata una circolare in cui dice che saranno fornite gratuitamente solamente agli insegnanti dei bambini e dei ragazzi disabili che non possono essere vaccinati e non possono avere la mascherina. Lei capisce che significa una goccia nel mare? Anche qua chiediamo che ci siano delle azioni concertate, organizzate e soprattutto improntate non solo alla scientificità ma anche al buonsenso.
E senta, professore, un nodo fondamentale purtroppo in tutta questa pandemia, o meglio da quando la pandemia è iniziata, sono stati i trasporti. I ragazzi vanno a scuola scuola con l'autobus, con la metro, e sinceramente non c'è stata tutta questa offerta e nemmeno, diciamolo, tutti questi controlli sui trasporti. Voi come presidi lo avete sempre messo in luce questo?
Ma guardi, almeno, ripeto, dal marzo-aprile del 2020 che stiamo dicendo questo. Io, in quanto voi rappresentante di tutti i presidi di Roma e vicepresidente del Lazio, ho sempre detto che era inutile, diciamo, era veramente una fatica di Sisifo quello del controllare a scuola veramente il rispetto al 100% delle misure profilattiche e poi vedere persone accalcate a tutto spiano sui mezzi pubblici. Anche adesso che è necessario avere Green Pass sui mezzi pubblici, noi sappiamo che in grandi città come Roma, ma anche Bari, Napoli, Milano eccetera, i controlli sono rapsodici e quindi è estremamente difficile garantire la sicurezza sui mezzi pubblici. Le dico un piccolo aneddoto, certo. Che fa un mio amico medico, che tra l'altro è un infettivologo, stava sulla metropolitana, vede appunto una persona, lui ha una bambina piccola, una persona senza mascherina, chiede di metterla, questo lo prende a male parole e dice: sono stato costretto, Mario, a tirare il freno a mano e a far intervenire la polizia. Ecco, non possiamo lasciare le singole persone, ci vuole un controllo da parte delle istituzioni. Le istituzioni hanno un doppio obbligo, sia un obbligo civile morale, ma sia un obbligo sostanziale, perché sono pagate da noi cittadini e quindi esercitino fino in fondo la loro competenza.
E allora io ringrazio Mario Rusconi, che è presidente dell'Associazione dei Presidi di Roma. Buon pomeriggio, professore.
Grazie a tutti voi, grazie dell'invito. Buongiorno.
Allora, alcune novità sono state già decise. Rientro dalle vacanze, gli insegnanti dovranno indossare la mascherina FFP2 nelle scuole dell'infanzia, l'avete sentito anche da Rusconi, e nelle primarie e secondarie, laddove ci siano alunni esentati dal portarla. Altre novità però potrebbero arrivare dal Consiglio dei Ministri, che ci sarà domani, un Consiglio dei Ministri che viene definito cruciale. Ecco, al vaglio del governo c'è soprattutto la possibilità di cambiare il sistema di quarantena e DAD per gli studenti, dopo le proposte avanzate dalle regioni. Un po' tutte le regioni in realtà chiedono che si inizi o il 7 o il 10, giusto la Campania chiede che ci sia un posticipo di circa 20 giorni nell'entrata in classe. Allora, visto l'avvio della campagna vaccinale per la fascia tra i 5 e gli 11 anni, anche per le scuole elementari e per la prima media, come già succede per le superiori, l'ipotesi di prevedere, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l'autosorveglianza, ovvero di 5 giorni per i ragazzi vaccinati che comunque resteranno in presenza, e la quarantena di 10 giorni con la DAD e test al termine dell'isolamento per i non vaccinati. Dunque ci dovrebbe essere un doppio binario. Ecco, nelle scuole dell'infanzia resterebbe la quarantena di 10 giorni per tutti con tampone, con un solo caso positivo. Diciamo che in sostanza le regole sono anche lievemente complicate. Ecco, ma per i sindacati queste regole bastano per garantire la sicurezza? È con noi Paolo Serafin, che è segretario nazionale di CISL Scuola ed esperta in sicurezza.
Noi siamo preoccupati per le modalità annunciate, perché insomma ci sono stati moltissimi cambi di direzione dal 3 novembre, poi il 29 novembre, poi di nuovo il giorno successivo un'ulteriore indicazione ancora differenziata, ed ora sembra, e poi il rafforzamento del piano di tracciamento con la struttura commissariale, adesso sembra appunto che l'ipotesi sia quella di una discriminazione degli alunni vaccinati e degli alunni non vaccinati, una differenza appunto di comportamento anche all'interno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, e questo comporta numerose complicazioni per i docenti, anche nella gestione proprio della classe, perché se si pensa di poter fare un'attività di didattica a distanza e contemporaneamente un'attività didattica in presenza, magari anche ritenendo di poter tenere gli alunni che sono in quarantena 5 ore davanti al computer, beh, questo è un modo di immaginare soluzioni che però non sono coerenti con il sistema organizzativo della scuola e con le esigenze degli stessi alunni. Quindi,
ecco, senta, ma una cosa, bisognerebbe anche cambiare la modalità dei controlli, cioè per esempio chi chiama in causa la sanità militare, chi la protezione civile. In sostanza vi sentite lasciati soli in questo compito?
Guardi, in questi ultimi mesi questo è avvenuto spesso, nel senso che soprattutto nei periodi di maggiore incidenza dei contagi, purtroppo il sistema di tracciamento sembra non essere stato pienamente, insomma, rispondente alle esigenze delle scuole. E quindi l'idea di chiamare in causa anche i militari, anche la protezione civile, a noi sembra opportuna, perché certamente va rafforzato il sistema di tracciamento, vanno date risposte in tempi brevi. Non possiamo attendere un periodo così lunghi per avere il risultato di un tampone o per effettuare il tampone. Quindi pensiamo che sia sì necessario un intervento di particolare attenzione nei confronti delle scuole.
Ma lei ha visto in qualche modo un cambiamento dell'attenzione della classe, tra virgolette, politica, dirigenza delle istituzioni nei confronti della scuola, oppure in Italia si continua a investire troppo poco sulla scuola?
Guardi, in Italia sicuramente si continua ad investire troppo poco sulla scuola. Qualche passo avanti è stato fatto, ma la strada da percorrere è ancora molto, ma molto lunga. C'è da fare molto e bisogna avere una particolare attenzione per la scuola, che oltretutto in questa fase deve essere considerata nella sua essenza. È una struttura ad alta densità relazionale, quindi è una struttura che dovrebbe ricevere particolare attenzione da parte del governo per quanto riguarda la possibilità appunto di fermare il contagio, di contenerlo. È molto importante fare attenzione alla scuola, proprio per le sue caratteristiche, insomma.
Senta, però se non altro sono stati prorogati i contratti degli insegnanti che erano stati chiamati per il Covid. Insomma, un primo passo però è stato fatto, dobbiamo dirlo.
Sì, dobbiamo dirlo, all'interno della legge di bilancio sono stati prorogati i termini dei contratti per gli insegnanti, ma e soprattutto, perché questo non era inizialmente previsto, per il personale ATA, che è essenziale nella gestione dei movimenti all'interno della scuola e per la pulizia straordinaria e particolarmente approfondita che deve essere fatta. Però dobbiamo anche insomma far comprendere il fatto che questo tipo di intervento, per quanto riguarda il personale ATA, è avvenuto dopo numerose e forti sollecitazioni perché inizialmente non era previsto. Quindi questo è veramente insomma straordinario considerare questo fatto, tenendo conto invece dell'importanza della scuola nella gestione dei contagi.
Allora, ma quale immagine emerge da questa scuola che sembra in continua emergenza? È cambiato qualcosa dopo i mesi della DAD e potrà davvero migliorare con i fondi del cosiddetto PNRR? Su questo Alessandra Migliozzi, giornalista e capo ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione, ha scritto il libro La scuola non si ferma.
Sicuramente emerge che nella scuola la pandemia ha avuto un effetto non necessariamente negativo, ci sono stati problemi, soprattutto nella prima fase di lockdown, per capirci, quella in cui la DAD andava sperimentata su base nazionale e dunque non tutti erano preparati, però emerge anche che nell'affrontare questi problemi la scuola non si è fermata, si è mossa, ha reagito, addirittura si calcola portando avanti un'accelerazione sul digitale con avanzamenti che si sarebbero dovuti sviluppare in 10 anni di tempo, quindi accelerando assolutamente dei processi. Ora il vero problema è che, poiché si continua a parlare solo di soluzioni per l'emergenza e il dibattito nazionale continua ad essere occupato da quali mascherine dobbiamo mettere, il rischio è di disperdere queste energie e anche un po' l'entusiasmo, diciamo, rispetto a certe accelerazioni, per esempio sulla formazione degli insegnanti e sul digitale, che si è acceso invece nei mesi scorsi.
Ecco, ma tu hai visto per esempio degli insegnanti che comunque si sono messi in gioco durante questa pandemia?
Assolutamente sì, nel mio libro ho provato a raccontarli da nord a sud, proprio per far capire che non c'era un territorio, di solito si tende a pensare erroneamente che sia esclusivamente il nord che si era mosso più di altri. In tutto il paese, lo raccontano bene i protagonisti, perché io lo faccio dire a loro, insegnanti, dirigenti scolastici, quindi capi di istituto, staff di dirigenza, si sono mossi per trovare soluzioni per le alunne, per gli alunni, per non lasciarli soli, per non interrompere il percorso scolastico, e ce l'hanno fatta, tant'è vero credo che gli anni scolastici risultano validi a tutti gli effetti. Credo che la cosa più bella sia stato il fatto che di solito le scuole rappresentano delle comunità e se stesse, quindi ciascun istituto scolastico è comunità. Durante la pandemia ciascun istituto si è sentito parte di una comunità più larga, in tanti si sono gemellati, hanno aiutato scuole che erano più in difficoltà, gli insegnanti si sono formati fra pari, molti sono tornati fra i banchi per imparare ad utilizzare strumenti e piattaforme che per tantissimi erano sconosciuti e che oggi invece fanno parte regolarmente della vita scolastica.
E allora ognuno ha un po' la sua ricetta per evitare i contagi. Le regioni dicono alle elementari in prima media con più di 4 contagi in classe è prevista una settimana la DAD e la quarantena per tutti gli alunni della classe oltre al tampone. I PDR del Lazio poi lanciano l'allarme sulla necessità di dotare gli edifici scolastici di purificatori in grado di filtrare l'aria in classe, questo appunto per fronteggiare il Covid in primissima battuta e poi ma anche per arginare l'aumento delle bronchiti dovute purtroppo, lo sappiamo, alle finestre aperte in tante classi. Ecco, sentiamo che cosa ci ha detto allora la dottoressa Lorenza Romani dell'area di malattie infettive del Bambino Gesù di Roma.
Ad oggi abbiamo evidenza che la mascherina FFP2 è uno strumento valido e sufficiente per ridurre il rischio di contagio. Va sottolineato e specificato come l'unica maggiore arma a disposizione la vaccinazione.
Ecco, appunto, lei parla di vaccinazione. Come cercare di convincere i genitori di quei ragazzi che al momento sono scettici?
L'evidenza maggiore sta nei numeri dei soggetti vaccinati che seppur hanno ricontratto il virus non hanno manifestato sintomi gravi, non hanno necessitato di terapia intensiva. Il vaccino è un vaccino che conosciamo, è un vaccino sicuro, di cui non abbiamo avuto alcuna evidenza di effetti collaterali, anche e soprattutto ora nella fascia di età 5-11 anni. Quindi rimane assolutamente consigliato procedere con la vaccinazione.
Dottoressa, lei lavora in uno dei più importanti ospedali nazionali. È vero che i ragazzi, i bambini non vanno incontro a complicazioni importanti? Perché per esempio tra chi è contrario al vaccino circola questa tesi.
Rimane vero che rispetto all'età adulta i bambini, l'età pediatrica ha sicuramente una manifestazione della malattia meno grave rispetto all'adulto, ma soprattutto nelle ultime settimane è nettamente aumentato il numero dei ricoveri in età pediatrica e di conseguenza anche la percentuale di pazienti che necessitano di terapia intensiva, seppur ridotta rispetto all'età adulta, ma comunque non da ignorare.
Ecco, ma c'è una fascia tra i ragazzi e le ragazze che è più a rischio in questo momento, una fascia d'età?
Rimane la fascia di età, sono tutte suscettibili ad infezione da SARS-CoV-2 e in qualunque fascia di età abbiamo avuto dei casi che hanno necessitato di terapia intensiva. Sicuramente ora stiamo vedendo che anche i neonati e i lattanti, che ovviamente non hanno ancora l'opportunità di essere vaccinati, c'è un'alta incidenza dell'infezione in questa fascia di età.
Senta, secondo lei quanto è importante per esempio la reazione in una classe per far sì che appunto il virus non si diffonda? Perché qualche giorno fa appunto i pediatri del Lazio hanno lanciato questo appello, perché sappiamo anche tutte quelle che sono anche le difficoltà strutturali delle classi italiane.
È sicuramente una buona norma, è una buona norma di igiene far sì che l'aria venga, che ci sia un ricambio di aria durante la normale attività scolastica, ma questo dovrebbe far parte delle normali norme igieniche in ambiente scolastico e è sicuramente uno strumento di aiuto in caso di episodi infettivi.
E senta, e comunque rimane sempre importante igienizzarci le mani, perché questo è un gesto che facevamo i primi mesi del lockdown, poi mi sembra che un pochino questa abitudine si sia persa, no?
Rimane un gesto fondamentale, ma anche questo è un'abitudine che se riuscissimo a mantenere, se fosse un regalo della pandemia, sarebbe veramente di grande aiuto, a prescindere dal Covid.
Allora, da più parti in queste ore è stato detto no all'ipotesi di tenere a casa i bimbi non vaccinati. Diversi comuni proprio in queste ore, in questi giorni, stanno mettendo a punto misure proprio per prevenire i contagi. Per esempio l'amministrazione comunale di Termoli ha promosso uno screening epidemiologico gratuito riservato agli studenti prima del rientro a scuola, uno screening che appunto avverrà prima del 10 gennaio. Una cosa è certa, gli studenti vogliono la scuola in presenza, niente più DAD. Così almeno ci ha detto ancora Alessandra Migliozzi.
I ragazzi dicono che vorrebbero più scuola, banalmente, cosa che forse neanche noi genitori ci aspettiamo, che la vorrebbero anche al pomeriggio, che vogliono imparare e poter trarre dalla scuola tutto quello che serve per affrontare la complessità del mondo attuale, però la trovano spesso un po' poco empatica, quindi poco attenta ai problemi di ciascuno e di ciascuna, che sono necessariamente differenti anche per origini sociali, economiche, familiari, e soprattutto spesso incontrano, diciamo, delle difficoltà perché la scuola sembra un po' più avvitata sulle proprie burocrazie che sul cercare di capire le esigenze, non tanto, come dire, capricciose, passatemi il termine, dei ragazzi, ma proprio formative ed educative.
Ma la scuola ad oggi è ancora, diciamo, un ascensore sociale, oppure questa funzione in qualche modo si è persa?
La scuola è sicuramente l'unico ascensore sociale possibile, non lo ha perso lei, non l'ha persa lei questa funzione, semmai la società a volte a non dargliela dal momento in cui la scredita. C'è un dibattito molto interessante che si fa in questi giorni pensando a un concorso pubblico per magistrati in cui molti sono stati bocciati perché incapaci di scrivere in italiano. Da lì si è cominciato ad accusare appunto la scuola di non essere capace di insegnare a scrivere e poi siamo finiti al dibattito sull'esame di Stato e sul ritorno o meno alla prova scritta. La verità, come ha spiegato bene in un articolo su Panorama il nostro capo del Dipartimento per l'Istruzione Stefano Versari, è che la scuola fa molto, però poi tutto intorno, tutto il resto deve continuare questa costruzione. La società non può pensare che la scuola faccia tutto da sola, la società deve sorreggere la scuola, stare al suo fianco, debbono farlo le famiglie ma anche tutte le agenzie sociali, a partire poi dai mass media che spesso un po' distruggono, no, con i linguaggi e anche con il linguaggio parlato, quello che la scuola ha in qualche modo insegnato, quindi la scuola va protetta.
Allora la scuola va protetta, come dice Alessandra Migliozzi. Allora vedremo quali saranno le protezioni che appunto verranno messe in campo nelle prossime ore per garantire un rientro sano, sicuro a tutti gli studenti, questi in un tempo compreso tra il 7 gennaio e il 10 gennaio. Alcune regioni inizieranno il 7, altre il 10 gennaio. Un grazie a tutti per essere stati all'ascolto, io però vi invito a rimanere appunto all'ascolto di Radio Vaticana Italia. A dopo.